Volevo chiedere, non credo, è sbagliato pensare che nella manifestazione dello spirito ci sia un po' di follia o molta follia? E poi volevo mettere a confronto il comportamento di Pietro verso Simone Mago rispetto a quello che ha verso Anania, che mi sembra, verso Anania mi sembra sconvolgente, misterioso. Si comporta in modo diverso, là lo condanna. Simone Mago, che secondo me è più malizioso di Anania, viene salvato.
Sì, allora, sulla follia, allora, la tradizione orientale ha sviluppato questa categoria dei folli di Dio, cioè, c'è nella letteratura, del mondo russo soprattutto questa figura. Io direi le categorie con lo Spirito Santo tengono fino, a quanto tengono, insomma. Certo è che la creatività dello Spirito Santo va oltre le nostre capacità organizzative, di programmazione. Tante volte, noi diamo per presupposto, che, lo Spirito del Risorto debba intervenire, anche nel nostro modo di pregare certe volte ci scatta dentro questa tentazione quasi del dire tu devi fare così. In realtà lo Spirito Santo è libero. Certo farà sempre il nostro bene, ma le vie di Dio non sono le nostre vie, spesso. E questo lo si vede appunto negli Atti degli Apostoli. Si vede che lo Spirito Santo proprio dirige i gruppi missionari. E uno dice, ma perché non li hai lasciati andare lì? No, devono andare là. E là, e là nasce una comunità però. Quindi c'è una docilità allo Spirito Santo che nasce dalla preghiera, che nasce da un certo modo di far discernimento che stiamo imparando anche noi dagli Atti degli Apostoli in queste sere, che consente di ascoltare, come dice l'Apocalisse, ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dire che lo spirito è folle forse è un po' troppo. È creativo, è libero, è originale e quindi ama la nostra creatività, non la violenta, la dirige, la illumina senza mai abbagliarla. Sul comportamento di Pietro, già quando abbiamo analizzato quel testo, mi ricordo lei ha reagito un po' e effettivamente quel testo è duro, anche perché parla di morte e uno dice, ma il Vangelo non dovrebbe essere la sorgente della vita? Però nel mio tentativo, e vi ho dato anche le prove testuali, no? Di interpretare quel testo, il mio tentativo è stato quello di far affiorare anche lì, come nel caso di Simon Mago, un rimprovero severissimo di Pietro, ma finalizzato alla conversione. E la prova nel testo di Atti 5, io la vedo nella domanda che Pietro fa a Saffira. È proprio vero che avete venduto a questo prezzo il campo? Allora, l'aveva saputo prima dal marito. Perché lo chiede ancora? È una domanda che sembra inutile se non finalizzata a dare tempo, cioè da un lato a fare la terapia dell'elettroshock, stai mentendo, dall'altra parte però gli dà quell'attimo, quel momento in cui se Saffira avesse effettivamente dato ascolto allo Spirito Santo, a cui invece poi ha mentito, sarebbe stata perdonata. E precisamente da Pietro, io su questo scommetto, perché Pietro aveva imparato sulla propria pelle l'amarezza del peccato, l'amarezza di quel triplice rinnegamento al tesoro della sua vita. E Pietro ha fatto l'esperienza di quello sguardo di Gesù. In quell'istante anche Gesù gli ha dato tempo. Già lì Pietro ha pianto. E poi Gesù è tornato giorni dopo su quella spiaggia del lago a ripetergli per tre volte la domanda. Ed è bello quel testo di Giovanni 21, perché anche lì Gesù fa pentire Pietro con una pedagogia anche lì. Meno irruente, se si vuole, rispetto a quello che Pietro ha fatto, sia con Simon Mago, sia con Anania e Saffira, è vero. Ma anche lì Gesù ha fatto soffrire Pietro. Mi ami più di costoro? E Pietro risponde, sì, Signore, ti voglio bene. Pietro, mi ami? Già, è sceso Gesù. Non vuole neanche il confronto, almeno mi ami, e Pietro non si muove. Signore, ti voglio bene come un amico. Pietro, mi vuoi bene? Quindi scende giù Gesù, eh? Vedete la pedagogia di chi vuole ad ogni costo il cuore. Mi vuoi bene? E Pietro allora lì capisce tre volte. Come tre volte l'ho rinnegato. E Pietro avrebbe potuto essere irruente come era in passato. Tu sei il Cristo di Dio. No, no, ormai capisce. Soffre e capisce. Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene. Cioè, lì si vede come la nostra umanità insomma, rimane ancorata alle sue miserie, alle sue fragilità, e si vede la possibilità però di un pentimento grazie alla pedagogia di Gesù. Ecco, Pietro che ha vissuto questo, di fronte a una Saffira che avesse detto, sì, abbiamo sbagliato io e mio marito, abbiamo mentito, chiediamo perdono, io sono sicuro che Pietro l'avrebbe perdonata. E del resto qui abbiamo, nel caso di Simon Mago, una richiesta di perdono. Per questo non scatta alcuna punizione. Dice, pregate, mi pento, pregate, che non mi capiti nulla. E lì infatti finisce bene. Ma perché la libertà si è lasciata, come dire, risvegliare da questo suo torpore spirituale, no? Risvegliare da un richiamo severo. E nella nostra vita ci sono anche dei momenti così, dei momenti in cui c'è qualcuno che ci deve richiamare, perché altrimenti siamo così dentro il nostro vizio, le nostre cattive abitudini che non vediamo. E ci vuole qualcuno che con grande compassione, ma anche severità, ci dica stai sbagliando. Coniugando carità e verità. Ed è difficile, difficilissimo.
Anch'io faccio un intervento magari meno di fede e più di storia, un po' strano come intervento. Sto pensando ai papi di questi ultimi, parliamo da Giovanni XXIII, ce l'abbiamo in mente, no? Parliamo di una serie di eventi che secondo gli storici, secondo i sociologi, secondo gli interpreti degli avvenimenti avrebbero dovuto, all'improvviso sono apparsi dei papi, uno dice ma Giovanni XXIII, 77 anni, ma cosa vuoi che faccia quel vecchietto lì, ha innescato qualche cosa da Paolo VI, ma no, Paolo VI finirà subito il Concilio Ecumenico Vaticano II, perché e invece Giovanni Paolo II, ma anche Giovanni Paolo I, Giovanni, ma scusate, io ho vissuto questi eventi e prima delle elezioni dei singoli pontefici ho letto tutta una serie di considerazioni, dunque sarà letto che c'era il Toto Papa, non so se voi avete presente, no? Quando poi è arrivato questo Karol Wojtyła, uno dice, ma da che parte arriva? Chi è quel lì? Ma anche Jorge Mario Bergoglio. Ma poi provate a pensare, Benedetto XVI che a un certo punto si ritira. Ma chi è che l'avrebbe immaginato? Ecco, io sono un freddo calcolatore, purtroppo la mia fede non è proprio la fine del mondo. Tante volte uno dice, ma c'è lo Spirito Santo? Ma non lo so. Però ti posso far passare una storia di Chiesa di questi ultimi 50 anni che non è spiegabile in una maniera normale. Questi cardinali che vanno in conclave e devono effettivamente scegliere, tirano fuori questo Jorge Mario Bergoglio. Quando poi è stato eletto e ha cominciato, abbiamo avuto tutti una sorta di... Dopo 6 anni ci stiamo accorgendo che forse lo Spirito ha spirato giusto, ma non è proprio vero che tutta la Chiesa stia correndo dietro allo Spirito. Basta, mi fermo. Cioè, tante volte, al di là di un'interpretazione di fede così chiara come quella che sta proponendoci Don Franco, ma anche una considerazione molto umana, molto laica, di lettura fredda della storia, ci pone di fronte a degli eventi che ci lasciano così, senza spiegazioni. Avanti con le vostre domande. Non so se
sì.
Ho allora, fatto un'irruzione.
Sicuramente questo tentativo di lettura della storia è molto complesso, perché come cercavo di accennare all'inizio, c'è anche nella storia il mistero del male. E quindi dare un'interpretazione così vuol dire avere una fede limpida, al di là di quello che Don Giovanni ha detto, vuol dire essere capaci di purificare la storia da tante e dire, vedi, c'è questo sentiero che è luminoso, pur in mezzo alle tenebre. Quindi tentare delle interpretazioni della storia richiede tanta fede, ma a questo noi siamo chiamati soprattutto nella storia personale. Cos'è la fede se non un far memoria? Ogni tanto, non tutti i giorni, ma ogni tanto fermarsi lì a far memoria della propria vita e riconoscere appunto il sentiero percorso, là dove magari eravamo soli, ci sentivamo soli, dove magari delle persone che pure amavamo, ma non ci potevano dare una mano, eppure siamo rimasti in piedi, per aiuto dall'alto, però lo riconosci dopo. Cos'è la fede se non far leva sulla memoria credente del passato, sul riconoscimento di un Dio vicino nella sua trascendenza, un Dio celeste che agisce nella storia, no? E poi appunto la fede è, allora scommetto ancora su di lui. Se mi è stato vicino finora, allora io scommetto ancora sulla sua promessa di salvezza. Ecco, questo mi sembra che è il, diciamo così, il nucleo incandescente del discernimento personale. Perché attraverso questo, quando si è dentro la situazione, è difficile giungere a una certezza morale. Certezza matematica con Dio non c'è, lo mettiamo già subito. Con Dio 2 più 2 non fa quasi mai 4, fa 3,5, 5, ecco. Ma quando si è nella situazione, soprattutto se la situazione è crocifiggente, fare questo tipo di... come dire, lettura di fede è difficilissimo, non si arriva alla certezza morale subito, bisogna avere quel coraggio di dire fermiamo, stand by, vediamo il passato, vediamo dove, quali sono le linee di forza della mia vita o della vita della mia famiglia, dove spinge, dove ha spinto meglio Dio fino a questo momento. Bene, se è così, mi pare di comprendere bene che debbo andare in quella direzione, che dobbiamo andare in quella direzione. Se dopo che hai fatto la scelta, fondandoti sul passato, vedi che c'è consolazione, non subito, perché il peccato è furbo, il peccato inganna, ma se la consolazione dura per un po' di tempo ed è fondata sulle linee di forza del passato che ho riconosciuto facendo memoria, ho scelto bene, ho scelto secondo la volontà di Dio. Questo a livello personale o di famiglia è possibile. A livello comunitario è più difficile, a livello di storia mondiale è ancora più difficile, però questo è il discernimento.
Don Lino.
Il nostro vescovo ci ha lasciato: ogni situazione è un'occasione, mi pare che l'invito è fatto questa sera, no? Ogni situazione in cui vivo devo capire che ho una missione, che ho un compito, qual è, però devo sapere che ogni situazione è un invito che devo studiare.
Sì, sì, in stretto rapporto con il Signore e con le sue mediazioni, chiaro, mediazioni che possono essere mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei genitori, il mio prete, la mia suora, la mia comunità, perché lo Spirito Santo, abbiamo visto, non agisce mai magicamente. Spesso e volentieri agisce attraverso persone che si vogliono bene. E allora, attraverso queste mediazioni umane dell'azione dello Spirito Santo, si coglie in che senso quella situazione può diventare occasione di salvezza. Ecco, questa è tutta la tradizione della Chiesa che si muove in questa direzione. Secondo accenti diversi, ho insistito molto sulla tradizione ignaziana di Sant'Ignazio di Loyola, che è quella, se volete, di Martini e del nostro Papa attuale. Ma potremmo benissimo far riferimento ad altre tradizioni spirituali orientali piuttosto che carmelitane. Insomma, la tradizione della Chiesa in tutti i suoi sentieri ci porta a riconoscere l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Insomma, non siamo orfani in questo mondo. Ce l'ha promesso Gesù e lui mantiene sempre la parola. Certo è che la grande tentazione anche di noi credenti è l'ateismo pratico. C'è un Dio, un essere superiore c'è, ma che c'entra con la mia vita? Che c'entra con questa situazione problematica? Che c'entra con la mia perdita di lavoro, che c'entra con questo sentimento che sento nascere dentro di me verso un'altra donna, ben sapendo che sono sposato con mia moglie da 25 anni. Che c'entra Dio? Devo lasciarmi guidare da quello che sento io, sono io il Signore della mia vita. Ecco, questa è la grande tentazione. La tentazione dell'ateismo pratico, cioè non è l'ateismo teorico dei dei filosofi del passato che dimostravano teoricamente la non esistenza di Dio, Heidegger, Jean-Paul Sartre e così via, ok? No, è l'ateismo pratico. Un Dio, un essere superiore c'è. Se c'è l'orologio dell'universo, ci deve essere un orologiaio. Ma appunto, un orologiaio che ha messo in moto questo organismo, questo, e adesso lo lascia andare. E io sono un microchip, ma appunto, sono io il signore del mio circuito, no? Le spiritualità nelle loro diverse correnti di tutta la tradizione della Chiesa vanno nella linea del riconosci Dio in ogni cosa. che è appunto quello che il nostro arcivescovo ha detto con questa sua lettera pastorale di quest'anno. Ogni situazione è un'occasione salvifica se mi lascio interpellare da Dio.
Ecclesio, un attimo che arriva il microfono.
Continuando queste riflessioni qui, mi sembra che anche la riflessione sulla preghiera va rivista in qualche modo, no? Cioè la percezione che io ho che molte volte la preghiera è un insieme di preghiere, di cose, queste ovviamente hanno un valore, ma mi sembra che per me la preghiera è proprio un testa a testa con Dio, un conflitto in qualche modo, un chiedere spiegazioni e attendere delle risposte, ma non a breve scadenza, ma a molto lunga scadenza in qualche modo. Cioè io l'esempio è Giobbe, no? Giobbe e anche Giacobbe, no? che litiga di brutto una notte intera con me. Cioè quei due esempi secondo me ci sono, oltre a Gesù nel Getsemane, dove la preghiera è decisamente molto pesante e la sua preghiera sulla croce è ancora di più. No?
Sì, la preghiera è un mistero, proprio perché ci sono in gioco due libertà. La nostra libertà, che è già misteriosa, e lo sanno le persone che si vogliono bene, magari dopo 40 anni di vita insieme ti accorgi che l'altro ha ancora degli aspetti che non conosci, che devi conoscere, che ti piacerebbe conoscere. Quindi già la nostra libertà è un mistero, ma poi c'è la libertà di Dio, che appunto le cui vie non sono le nostre vie. Dio è Dio e non uomo. E quindi la preghiera è un mistero con diverse sfaccettature. Lei giustamente ha insistito sulla preghiera di agonia, Gesù nel Getsemani, agonia nel senso della lotta, Giacobbe, Giobbe. Poi ci sono anche delle stagioni, grazie a Dio, in cui c'è la preghiera di ringraziamento. Grazie Signore perché vedo che in questo periodo sono sereno, la mia famiglia è serena, so che non dipende da me in gran parte, io ci ho messo la mia parte, ma tu mi stai proteggendo, grazie. C'è la preghiera di lode che nasce dallo stupore, lo stupore del creato, lo stupore di certe occasioni che diventano occasioni salvifiche nella vita di tutti i giorni, e quindi uno da quello stupore loda il Signore perché tutta la vita è piena della sua gloria. Ci sono anche delle preghiere di richiesta, di intercessione per il bene di altri che si vedono nel bisogno. Insomma, la preghiera è come un diamante dalle diverse sfaccettature, ma un diamante misterioso. Perché ci fa nascere dentro appunto questa intuizione alla fine. Dio è libero, è un papà, ma è libero. E quindi nasce quell'atteggiamento fiduciale che ci ha insegnato Gesù, che ci ha insegnato la Bibbia, essere come bambini in braccio alla mamma, Salmo. Oppure Gesù che diceva: guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo. Se Dio si prende cura di questo universo, se tu non sei capace nemmeno di far diventare un tuo capello bianco o nero, lascia fare a Lui, fidati di Lui. Che non vuol dire che allora la preghiera di richiesta è una preghiera di serie B, la preghiera di lotta, di agonia è una preghiera di serie B, quasi fosse la preghiera degli scettici, dei non credenti, no, perché è la preghiera stessa di Gesù nel Getsemani. Ma appunto Gesù lì ci ha insegnato proprio con la sua stessa vita come entrare in questo mistero del dialogo col Padre. Padre, allontana da me questo calice. Quindi Gesù dice la sua volontà. Siamo invitati da quella preghiera di Gesù a dire la nostra volontà, a portare davanti a Dio i nostri bisogni o i bisogni dei nostri cari. Ti prego perché questo mio amico ha il cancro e dicono i dottori che non ce la farà superare 6 mesi. ti prego. Però poi Gesù va avanti, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quindi questo presuppone che noi pensiamo, crediamo con tutto noi stessi che Lui conosce il nostro bene molto più di noi e che la sua volontà è sempre soltanto salvifica, anche in situazioni che uno dice ma non capisco, ma Lui sì, Lui che ti è vicino, dicono i musulmani, Dio è vicino a te più che la tua giugulare, Lui che è vicino al nostro cuore, ben di più della nostra giugulare, bene, Lui sa ciò di cui abbiamo bisogno. E allora ci si mette nelle sue mani, proprio come Gesù. Nelle tue mani metto la mia vita, nelle tue mani metto la vita del mio amico, però senza rinunciare a quello che speriamo. Proprio come i bambini. Il bambino non dice papà fai quello che vuoi. Il bambino chiede nella fiducia che ha nel papà. Chiede, anche noi dobbiamo chiedere, lottare, come dice lei, giusto. Non è una preghiera di serie B, quasi che la preghiera di contemplazione sia quella di serie A. No, perché tu in quel momento hai bisogno e devi dirlo a Dio. Ma appunto, dire a Dio il tuo bisogno mettendolo, come ha fatto Gesù, sotto condizione quasi. Cioè, oso pensare così, io ti dico questa mia necessità, ho la necessità di questa persona a cui voglio bene, te lo dico. Se tu che intravedi il mio futuro, perché mi conosci ben più di me, se tu che intravedi il futuro di questo mio amico, capisci che questo è buono, è salvifico, porta a compimento questo desiderio, questo mio desiderio, se è buono per lui, per questo mio amico, per me. Se invece tu che ci conosci ben più di noi stessi, intuisci che questo è un capriccio, che questo non porterà del bene, che questa mia preghiera è sicuramente bypassabile dalle tue vie che portano a salvezza in maniera più diretta, ecco, se tu che sai, capisci che non, la mia preghiera è inutile, fa finta che non ti ho detto nulla.
Stiamo per concludere. Io avrei questa aggiunta. La preghiera forse non deve cambiare Dio, deve cambiare me, che è una cosa fondamentale. La preghiera deve cambiare me. Sono io che mi devo affidare. Posso chiedere, però, e il secondo piccolo passaggio, tutto questo è perché ho incontrato Gesù, perché altrimenti ci faccio una mia ricerca di Dio secondo le mie strade, ma se ho incontrato Gesù allora il discorso diventa diverso. Attenzione, ci sono ancora due mercoledì, stasera siete stati bravi, io li ho contati, sono 64, poi conteremo, e mi pare che stiamo tenendo bene il ritmo, anche se il tempo non so come sarà mercoledì prossimo, quindi teniamo duro. La seconda cosa, anche mercoledì prossimo ci sarà il ribattino, mercoledì, giovedì, come questa settimana, mercoledì, giovedì per chi vuole, domani sera il padre Ibrahim, e settimana prossima mercoledì e giovedì ci sarà il Monsignore Emmanuel dall'Egitto. Però io direi che ogni tanto anche un doppio impegno settimanale, quando è un impegno di contenuto, può essere davvero significativo. Vi ricordo che siamo nel mese missionario, quindi questo discorso che stiamo facendo in qualche modo ha a che vedere anche con il mese missionario. Va bene, alziamoci, chiediamo a Don Franco che preghi con quella preghiera che ci sta portando e poi ci dia la benedizione.
Preghiamo. O Padre, il fuoco dello Spirito che infiammò i discepoli del tuo Figlio, ci doni di riscoprire e attualizzare la Chiesa delle origini, e di vivere ogni situazione come occasione per la missione, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica di onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte a tutti e ci vediamo.
Grazie.